principale sfida per la democrazia, quindi per l'epoca democratica dell'America Latina, è vincere la povertà e la disuguaglianza. La pandemia tocca proprio quel difficile rapporto mai risolto fra crescita e sviluppo, cioè dove l'America Latina, anche nelle epoche di crescita ci sono state virtuose, non ha mai corrisposto un adeguato livello di sviluppo. E quindi in questo caso la pandemia tocca sia la crescita, diciamo, comunque si calcola una contrazione del PIL di almeno, ma forse adesso i calcoli sono anche aumentati del 5,3% nel 2020, ma va a toccare proprio il discorso dello sviluppo. Ecco, e il coronavirus colpisce proprio quei settori che erano già deboli, i settori del welfare, che erano stati proprio l'oggetto anche delle proteste, cioè proprio salute, educazione e lavoro.
Facciamo un passo indietro e ricordiamo che l'anno scorso è stato l'anno delle grandi proteste, abbiamo visto praticamente un'America Latina quasi scendere in piazza.
Le proteste del 2019 palesavano proprio queste carenze nel welfare, questa sfiducia nelle istituzioni e quindi anche sfiducia nella politica, che poi esplode con modalità diverse appunto nelle proteste del 2019.
Crisi politico-istituzionali si sono aperte di conseguenza, questo è quello che ribolle, diciamo, sotto questo lockdown. In Brasile ci sono anche tentazioni personaliste, l'implementazione di riforme che hanno aperto ancora di più altri interrogativi.
Certo, allora le tentazioni personaliste ovviamente non sono solo il Brasile è uno dei casi più eclatanti. Diciamo che anche qui il background era una tensione già soggiacente tra i poteri statali, che si erano già comunque manifestata questa tensione tra poteri statali durante il primo anno di governo di Bolsonaro. Poi di fronte ovviamente all'emergenza e a come affrontarla, diciamo che le crepe che esistevano già nel governo iniziano ad aprirsi. In primo luogo si colpisce il delicato settore della salute, nel senso che Bolsonaro rimuove il ministro della salute, che era favorevole invece a misure di isolamento, mentre Bolsonaro no, e lo sostituisce con un uomo che è affine a Bolsonaro. Ma un mese dopo anche questo nuovo ministro della salute si dimette, sempre per le divergenze in merito alle misure di quarantena e anche per le costanti violazioni che appunto Bolsonaro fa alle norme restrittive. Ma il ministro della salute si lamenta anche di non essere stato consultato in merito all'apertura delle attività economiche, che sarebbero state prese invece queste misure con un uomo sempre più vicino a Bolsonaro, Guedes. Paulo Guedes, che è il ministro dell'economia, un uomo importante nel governo di posizioni iperliberali. Ma allo stesso tempo, in questa confusione che vige all'interno del governo, Guedes inizia poi a perdere potere, perché il piano economico è stato fatto con un altro del ministro della Casa Civile, il generale Sousa Braga Netto. Ecco, quindi questo da una parte genera incertezza ovviamente nella popolazione, che è confusa sulle norme da seguire, chi deve seguire il ministro di salute, deve seguire il Presidente della Repubblica, e questo mina già un altro punto debole delle democrazie latinoamericane, cioè la fiducia nelle istituzioni. E alla fine i governatori hanno agito per conto proprio e si sono aperti dei dissidi con appunto gli esecutivi statali. E Bolsonaro accusa il Presidente della Camera di ostacolare nei piani e addirittura di tramare un piano per destituirlo, e quindi dà origine a una narrativa di tipo cospirazionista che ovviamente in epoca di pandemia, invece di appunto tendere all'unità, sicuramente non aiuta il paese.
Restando in Brasile c'è anche la questione grossa della Corte Costituzionale.
E questo perché torniamo a un altro nodo delle democrazie latinoamericane per problemi di corruzione. Quindi Bolsonaro partecipa in manifestazioni contro il Tribunale Supremo Federale e contro il Congresso, un comportamento che comunque viene condannato dai governatori, oltre che ovviamente al potere giudiziario e legislativo, perché lederebbe un articolo della Costituzione, ma anche perché questi attacchi contro il Tribunale Supremo riconducono a un'indagine che coinvolgerebbe proprio il figlio di Bolsonaro. E quindi si apre questo fronte giudiziario della crisi politico-istituzionale, quando Moro, il ministro della giustizia Sergio Moro, che era famoso e anche molto amato nel paese, celebre per l'operazione Lava Jato e l'incarcerazione dell'ex presidente Lula, quindi Moro si dimette perché Bolsonaro minaccia, poi destituisce il direttore generale della Polizia Federale, che era un collaboratore di fiducia di Moro, proprio per queste indagini che coinvolgono il figlio del presidente, cioè Flavio Bolsonaro, che è sospettato di malversazione di fondi pubblici. E quindi ovviamente la crisi si aggrava anche perché poi anche a livello, diciamo, di consenso, perché il consenso di Moro è molto alto nel paese, addirittura pare che adesso in questo momento superi quello di Bolsonaro, che in realtà però era stato messo nel governo per rafforzare la credibilità in quella che era una delle maggiori promesse elettorali di Bolsonaro, che era combattere la corruzione e il crimine organizzato. Quindi quello che viene chiamato il super ministro era stata promessa, diciamo, mano libera, ma invece questo poi non è stato effettivo, e quindi ci sono sempre stati posti diversi veti, tra cui anche la minaccia di Bolsonaro di separare il ministero della giustizia da quello della sicurezza, che cioè, sarebbe servito a limitare le facoltà di Moro. Quindi alla fine la situazione che riassumo è che ci sono molte richieste di impeachment depositate nel congresso, che non hanno ancora iniziato il loro iter, anche perché il contesto di Bolsonaro comunque ancora, anche se è calato, è ancora forte, e poi il Tribunale Supremo Federale ha autorizzato l'avvio di indagini contro elementi chiave anche del gruppo di Bolsonaro, proprio per l'inchiesta collegata anche alla diffusione di fake news contro autorità pubbliche, nel quale sono coinvolti non solo il figlio di cui ci citavamo prima, ma i due figli di Bolsonaro. E quindi la crisi politica e istituzionale si va approfondendo di giorno in giorno, mentre il coronavirus avanza e il Brasile, come dicevamo, diventa appunto il secondo paese al mondo colpito, secondo solo agli Stati Uniti.
Persino in Europa ci siamo interrogati sull'aumento della discrezionalità degli esecutivi in relazione all'emergenza sanitaria, ma questo per esempio in un paese come il Messico apre anche alla questione della divisione dei poteri, è così?
Diciamo che specialmente anche con questo presidente la tendenza che si ripresenta un po' come sempre è quella sicuramente del personalismo, no? Molto forte di Obrador, che tende comunque a scavalcare gli altri poteri usando decreti, no? Il congresso, che per la prima volta, diciamo, dall'alternanza del 2000 torna ad essere maggioranza, e quindi l'esecutivo di nuovo la maggioranza nel congresso, cosa che non era più successa dopo l'alternanza, ovviamente a usare quest'organo un po' come convalida delle decisioni dell'esecutivo. Anche qui quello che ha così un po' richiamato l'attenzione e le critiche dell'opposizione è la riforma per modificare la legge del bilancio, viola quella che è la facoltà esclusiva della Camera di approvare il bilancio, dove già l'opposizione, che in una democrazia dovrebbe essere comunque anche un po' un termometro, no? Diciamo, dello status democratico, è un'opposizione che si trova in crisi ma viene anche poco ascoltata. E poi emergono qua e là degli sprazzi di tendenze, no? Per esempio, dunque, lo scorso anno, quindi all'inizio del suo governo, era stata incorporata nella Costituzione la figura della revoca del mandato, che non esisteva in Messico. Questa revoca del mandato poteva essere convocata soltanto a metà mandato, cioè al terzo anno. In questo caso doveva essere chiesta nel dicembre del 2021 e poi celebrata nel 2022. In mezzo alla crisi dell'emergenza del coronavirus c'è anche una proposta per anticipare la consulta di revoca durante le elezioni, che sono elezioni molto importanti anche per appunto López Obrador del 2021. E quindi dice che avrebbe modificato rapidamente la Costituzione se l'opposizione fosse stata d'accordo. E questi sono un po' dei pretesti per alterare le regole del gioco democratico, insieme al fatto anche poi di aprire in maniera prematura anche questioni che sono più squisitamente di disputa politico-elettorale durante appunto la pandemia, come per esempio la questione del finanziamento pubblico ai partiti, oppure i tempi concessi dalla legge per quanto riguarda appunto radio e televisione, eccetera, eccetera. Ma soprattutto è un po' imbrigliato nel suo discorso populista l'Otto del Fradore, perché durante la crisi, che ne richiamerebbe a un'unità nazionale in qualche modo delle forze politiche e anche degli attori sociali, in realtà lui continua con la sua retorica, che era la retorica di campagna, e dice va bene, va benissimo in un paese ovviamente come il Messico, in America Latina, come dicevamo, proteggere i più poveri, che sicuramente sono appunto i più colpiti, però apre dei fronti di crisi, per esempio con i grandi imprenditori, ecco, con i grandi impresari, continuando appunto con la sua retorica anche della quarta trasformazione, non c'è un accordo nazionale su come proteggere il lavoro e gli ingressi dei lavoratori, e non gli dà neanche deroghe sul pagamento per esempio delle tasse, potendosi trovare appunto in difficoltà in questo momento, al contrario esige il pagamento immediato per chi dice che deve redistribuirlo, e quindi gli imprenditori hanno addirittura così paventato il fatto di contravvenire alla legge, e questo in un paese dove già sappiamo che la legge non viene rispettata, l'impunità eccetera eccetera, sicuramente non è un fronte che insomma che sia opportuno aprire, ma apre anche qui il fronte per esempio con i governatori, e quindi anche qui viene messo in discussione, come in Brasile in qualche modo, il patto federale, qui ancora di più, perché i governatori, soprattutto i governatori del nord, che sono appunto gli stati più industrializzati e più ricchi, iniziano addirittura a mettere appunto in discussione il patto fiscale. E quindi poca attenzione anche verso gli obiettivi statali, laddove già all'inizio comunque del suo governo c'erano state delle polemiche perché aveva introdotto dei super delegati, che faceva intuire una centralizzazione maggiore nel presidente, e recentemente durante la crisi ha deciso a un certo punto di inviare dei rappresentanti negli stati per coordinare la strategia contro il coronavirus, e quindi anche qui c'è un discorso di patto federale, autonomia degli stati, che viene messo in qualche modo in discussione anche dall'opposizione.
Ecco, se parliamo di crisi politico-istituzionale, oltre a Brasile e a Messico, di cui abbiamo parlato con tutte le differenze del caso tra i due paesi, citiamo altri paesi?
Beh, poi andiamo in casi, vabbè, come il Nicaragua, per esempio, dove qui però la crisi inizia molto prima, le proteste iniziano nel 2018, e in Nicaragua è uscito ovviamente da quelli che sono considerati paesi democratici, no? Ecco, qui soprattutto possiamo citare questo caso insieme anche al Salvador per l'aspetto chissà della militarizzazione, l'uso dei militari, no? E quindi è di conseguenza anche la violazione dei diritti umani.
Si discute, ma da tempo, della militarizzazione della sicurezza pubblica. Già con le proteste del 2019 abbiamo visto un maggiore protagonismo dei militari. Dobbiamo citare Salvador, dobbiamo citare Nicaragua e altri paesi?
Sì, ecco, un aspetto sicuramente di questa crisi, il dibattito, ma era già un dibattito aperto prima, come dicevi tu, in seguito alle proteste del 2019, ma direi anche da prima addirittura, cioè su questo nuovo protagonismo che assumono i militari, che appunto durante le proteste avevamo visto questo protagonismo e addirittura repressione, l'esercito che scende in strada come in Cile o in Colombia, o presidenti come Cile, Perù, Ecuador che appaiono in TV in uniforme militare, la repressione in Cile, in Colombia delle proteste. Ricordiamo appunto che in Brasile un terzo del governo è formato in qualche modo da militari, ma ricordiamo anche il ruolo dei militari nell'abbandono del governo da parte di Evo Morales, quindi un dibattito che in realtà era già aperto, no? Su quale sia questo nuovo ruolo dei militari in America Latina durante l'epoca democratica. Ecco, con il coronavirus ha favorito ovviamente la militarizzazione della sicurezza pubblica in molti stati. Da una parte è normale che i governi della regione usino, anzi hanno capacitato i militari per usarli in operazioni di pace, aiuto umanitario in caso di catastrofe, no? Quindi, però ovviamente in un contesto come quello latinoamericano anche qui ci sono dei dubbi. Da una parte che hanno le funzioni di appoggio in tal senso, hanno anche funzioni di far rispettare le regole, come le regole del confinamento, l'isolamento sociale. Poi per esempio nel caso del Messico è stato messo un decreto
che stabilisce il 12 maggio, che stabilisce che l'esercito e la marina possono realizzare attività di prevenzione dei delitti, salvaguardare l'integrità delle persone, mantenere e ristabilire l'ordine e la pace sociale, ma per dire bene i compiti che prima erano a carico delle autorità civili. Quindi dei rischi che potrebbero essere associati a una presenza di militari nella sicurezza pubblica, laddove c'è un passato o diciamo resti di autoritarismo appunto nella regione, una cultura autoritaria e soprattutto, come dicevamo, in democrazie che hanno queste fragilità istituzionali e tendono al personalismo.
I dati rilevano un trend di retrocesso democratico da almeno 4 anni in questa regione.
E non è soltanto, come sappiamo, per l'uscita del Venezuela e del Nicaragua da paesi considerati democratici, ma proprio per i difetti di funzionamento della democrazia e per anche l'emergere di queste nuove forme di autoritarismo, che sono forme di autoritarismo che derivano anche dalle riforme istituzionali che sono state fatte appunto in questi ultimi 20 anni. No? Il presidente del Salvador, anche lui Bukele, è entrato nell'Assemblea nazionale dove non ha una maggioranza a suo favore, anche lui accompagnato da militari, ha adottato per esempio misure di carattere emergenziale che sono da stato di eccezione, che quindi sospendono in qualche modo le garanzie istituzionali e che sono state anche emanate senza l'approvazione dell'Assemblea nazionale. Ecco, cito solo più questo caso del Salvador perché per esempio con l'emergenza del coronavirus, ecco, il coronavirus ha fornito il pretesto per autorizzare polizia ed esercito all'uso della forza letale per difendere la popolazione e combattere le maras che avevano avuto alcuni giorni di particolare violenza intensa e cieca. E si promette anche l'assistenza legale a chi usasse la forza letale e nel caso poi scattasse un procedimento penale. Poi ha usato la mano dura nelle carceri, mescolando le gang nelle varie celle, diffondendo immagini di detenuti seminudi, ammassati, eccetera, eccetera, che ovviamente ha suscitato la reazione delle organizzazioni che difendono i diritti umani. E dall'altra parte però ha entusiasmato anche i politici che sono vicini a Bukele, che pare che abbiano anche chiesto l'introduzione della pena di morte. Ecco, quindi qui tutti questi elementi, ovviamente non stiamo pensando al rischio di golpe militare come negli anni 70, però bisogna rivedere e anche ristudiare questo nuovo ruolo dei militari, a volte dietro le quinte, a volte in appoggio a civili che magari sono politici non così ben strutturati, diciamo con partiti stabili, e quindi c'è questo protagonismo appunto dei militari che, come dico, si rilevava già prima, e anche pensiamo all'aumento che c'è stato almeno dalla metà di questo secolo del bilancio destinato alla difesa, che è aumentato tantissimo un po' ovunque in America Latina, che è un dato forse anche da prendere in considerazione. E non dimentichiamo, qua chiudo, l'aspetto della militarizzazione delle frontiere, perché comunque l'elemento militare, anche con l'esodo migratorio venezuelano, era già stato usato appunto per in qualche modo chiudere, militarizzare le frontiere.